E quindi?
Scusa, quindi?
No, niente.
No,
posso... Dico, è soddisfatto?
No, perché la risposta non è sbagliata. Non avete capito che c'era un saldo iniziale sbagliato, è stato corretto e la
quindi giunta... non l'hanno capito il revisore?
No, non l'ha capito, no, no, sono qua.
Certo. Non l'ha capito tutto il servizio finanziario, non l'ha capito la Corte dei Conti che fa le revisioni, l'ha capito solo lei,
certo,
che studia cinese.
Ma,
quest, no, vabbè.
Ma quest'anno di fatto avete fatto come...
la grande!
Ah sì, sì, ragazzi, portatemi qua.
Ah, bravissimo.
Certo, portatemi, guardi
che... Sei io... convinto, noi le diamo questa soddisfazione.
Vabbè, di 4 milioni...
No, dico, Gambil è il comune più florido dell'Alto Garda con un PIL ma... pazzesco e doveva arrivare il genio della Cina per...
Ragazzi, scusi, per, così. Io ho fatto personale, genio della Cina non mi chiama nessuno. No, allora, fatto, cosa dice?
Aspetta, io non ho...
Ma chiaramente
ha il suo curriculum,
ma c'è un errore.
Offendendo gli uffici, in tutta la sua interrogazione ha offeso gli uffici, non ha offeso la giunta perché...
Ma
la,
ragazzo, ma è sbagliato, Vicentini mi ha detto l'altra volta, non è che se vinci se cambia, ma il dato era sbagliato, non è che offendendo...
No, lo dice ancora lei che è sbagliato,
assolutamente.
Gli uffici. Dici, sei convinto, ma...
Ma hai capito l'errore?
Ma no,
hai
ma...
capito l'errore?
Basta, no, no, ma siccome...
No, ma hai capito l'errore?
Ah?
Vabbè, però il dato del 20... Allora, siamo qua con la segretaria.
La previsione...
mi dica se la segretaria il dato del 25/2/2025 è corretto. Basta se mi risponde lei.
No, ma l'ha già risposto, perché... Ma... No, ma aspetta, no, no, ma ferma, fermi un secondo.
Sì. Vabbè,
no, ma basta, tratto. Aspetta un secondo. Allora, tanto per far chiaro. Lei è partito, dato politico per me è indifferente,
oh, sì.
Ok? Lei è partito con un'interrogazione dove di fatto... descrive una situazione dove si legge tra le righe che qua si fa apposta a dare dei dati per fuorviare voi e per fuorviare il comune cittadino descrivendo una situazione meno florida di quello che è. Parlare di 7 milioni di fondo cassa, parlare di avanzo di amministrazione, parlare del dato politico che interessa al cittadino, ai consiglieri e alle competenze del Consiglio, non ve ne frega nulla quando il dato è super florido. Nel dato contabile che lei rileva che gli uffici, perché lei ha contestato la validità del dato, che non è di poco conto, perché ha detto che sembra ci sia il dolo nel far descrivere una situazione diversa, no, ma l'ha detto... far valere una situazione più fuori di quello che è, e non è vero perché non è quel fondo cassa che determini la floridità del bilancio pubblico, perché fondo cassa, l'ha detto prima, è fluttante, è variabile, potresti avere un fondo cassa da 10 milioni e poi avere un disavanzo, quindi non è fondo cassa che determina politicamente il dato qua dentro, la floridità la virtuosità del comune. È un dato contabile importante, ma non è quello che poi interessa a tutti, perché il fondo cassa, ripeto, sì, ma i suoi soldi è giusti, è qui lì. Allora, il fondo cassa, se io arriva sul piatto oggi, fondo cassa che te lo dà la banca, te lo dà il revisore, te lo dà gli uffici finanziari, no, no, l'ho capito, ma ascolta, l'hai detto 40 volte, la smetti di ripetere queste robe o studia per niente, adesso me l'hai detto 50 volte, finiscela, ok? Boom. Non è che siamo qua per ciappare, né per ciappare lezioni. L'altra volta hai passato un consiglio comunale a interrogare su cosa, come, perché non capivi il funzionamento, adesso passi per volere. Allora, sta nel tuo ruolo, hai detto soddisfatto, rimborsato, no, prendiamo atto, posso dire politicamente che la risposta che lei trova è semplicemente un dato contabile, una relazione del revisore dei conti che prendo atto, riporterò che continua a sbagliarsi e gli dico semplicemente che politicamente posso dirle che l'atteggiamento assunto da lei da maestrino è offensivo nei confronti degli uffici, perché si è rapportato anche con lei. Io l'ho anche invitato, se vuol fare ragioniere, che la sua professione, farlo e mettersi lì e andare 2 ore sull'ufficio ragioneria a parlare, per me può farlo anche 3 giornate. Qua dentro la competenza è molto diversa, qua non stai qua a redigere, sta qua col bilancino, nel senso che dato politico è tutt'altro. Dopodiché errore o non errore, io ti riporto una, non sei soddisfatto, amen, fine, ce ne facciamo una ragione. Politicamente io dico censuro l'atteggiamento politico comunque, perché accusare in consiglio una giunta o gli uffici di modificare il bilancio volutamente per far apparire una situazione rosea, perché se fosse un errore poteva esserci anche un errore al contrario, dove magari mostrava una situazione diversa. Quindi dire che è voluto, perché se ci fosse stato il contrario, un fondo cassa più alto, più basso, magari allora c'era cosa, lì era per voler farla diventare meno. Se ci fosse stato errore, errore va definito, non definirlo come la volontà di descrivere una cosa diversa, perché vuol dire introdurre anche un elemento diverso, discrezionale o di dolo. Questo a me non piace, perché vuol dire accusare gli uffici di modificare i dati di bilancio. Se parliamo di errore, non emerge nessun errore. Se lei continua a essere errore, continua a ritenerlo errore e finiamola lì. Però il tenore delle sue interrogazioni, come sempre, sono sempre mirate a delegittimare l'operato degli uffici, e questo io non lo tollererò mai, perché errore potrebbero esserci in qualsiasi campo, ma definire, ancorché ci sia, definire errori come volontà di modificare e di far descrivere una volontà diversa è un atteggiamento grave che io non lo tollero da un consigliere che può aver studiato e ragionato anche nel 1920, ma non mi frega niente. L'educazione ai confronti degli uffici è importante, tanto ancora di più se è addetto ai lavori, perché sa cosa vuol dire fare quel tipo di lavoro. Grazie, passiamo all'altra interrogazione. L'altra interrogazione è la interrogazione protocollo 10131 di data 8 settembre 25, presentata dal gruppo consigliario in nascita e sviluppo per Nago Torbole 2025, avente ad oggetto richiesta di chiarimenti sulle autorizzazioni necessarie all'estimento della falesia delle trincee Segro Malta e la falesia di Oltresengo. Chi dà lettura? Prego, Donatella Mazzoldi.
Grazie. Allora, io ho due interrogazioni a cui è stata data un'unica risposta, le leggerei tutte e due se per voi va bene. Ok.
Sì, allora, sì, prego.
Partiamo da quella che viene per prima dal mio punto di vista, che è quella della messa in sicurezza delle falesie di Segron Bassa. Allora, premesso che l'importante stanziamento previsto per i lavori in oggetto merita attenzione al fine di controllare la corretta gestione dei fondi pubblici investiti, dalla lettura dei consiglieri di minoranza nel giugno 25, pervenuti a luglio 25, abbiamo letto la relazione della soprintendenza inviata al Comune in data 23 aprile 2025, avente come oggetto la falesia di Segron sul Monte Baldo, lavori di sistemazione attrezzatura, primo stralcio esecutivo, eccetera. Era in riscontro un'istanza pervenuta dal Comune in data 4 marzo. Si apprende da questa lettura che la Soprintendenza per i Beni Culturali, UMST, conferma l'importanza delle vestigia storiche poste in tale luogo e che le stesse sono oggetto di tutela secondo la legge 78 del marzo 2001, che è denominata tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale. Evito di leggere tutto l'estratto della legge, che raccomanda insomma di inviare richiesta di autorizzazione ai lavori almeno 2 mesi prima alla soprintendenza, e proseguo così. Dalla lettura degli atti richiesti dai consiglieri in giugno 25 si apprende che con delibera 118 del novembre 2023 la giunta aveva assegnato alla società Outdoor Advisor un progetto di fattibilità per il recupero delle falesie di Segron, resosi necessario in seguito all'incendio del 2022. Però non siamo riusciti a capire dalla lettura degli atti, ed è per questo che facciamo l'interrogazione, se esisteva un rapporto di sopralluogo fatto dalla soprintendenza prima che i lavori di sgaggio avessero inizio, come richiesto dalla legge di cui parlavamo prima. L'unico documento che abbiamo trovato attesta che è stato effettuato un sopralluogo nel sito dei lavori di sgaggio da parte della soprintendenza nel ottobre 24, quindi ai lavori già iniziati. I lavori di sgaggio sono iniziati forse prima che pervenisse al Comune la risposta della soprintendenza, come dimostrato dalla segnalazione di un cittadino che già nell'aprile 2024 rilevava e informava l'amministrazione di Nago Torbole rispetto a anomalie evidenti durante i lavori di sgaccio? Pertanto, anche in questo caso ci si interroga se andasse richiesto un parere alla soprintendenza prima dell'inizio dei lavori di disgaggio, sempre per conoscere un po' la materia. Dalla lettura della risposta della soprintendenza dell'aprile 25, in riscontro all'istanza del Comune pervenuta il 4 marzo, inerente al progetto di fattibilità tecnico-economica per le opere di sistemazione, attrezzature e valorizzazione dell'arrampicata della falesia di Segron, si legge che tra le altre cose, insomma, il progetto è orientato alla messa in sicurezza dei versanti, alla revisione delle numerose vie attrezzate, alla sistemazione dei percorsi e all'inserimento di strutture e servizi, ma non evidenzia in dettaglio eventuali interferenze puntuali con le suddette vestigia. Per tali motivazioni, prima dell'esecuzione degli interventi, si richiede che pervenga una relazione esecutiva dettagliata che precisi gli interventi che interessano ambiti o manufatti risalenti al primo conflitto, comprese le evidenze di cui al report del 14 ottobre 24 della ricognizione svolta dal codesto spettabile comune in merito alle testimonianze di incisioni rupestri e ulteriore vestigia della Grande Guerra. In particolare si richiede, si legge ancora nella relazione, una ricognizione della rete sentieristica segnalata se coincidente con le vie indicate nella planimetria storica dei tracciati della guerra, indicando puntualmente le lavorazioni programmate sulle stesse e segnando eventuali presenze vestigiali, precisazioni sugli interventi individuali, in particolare quelli rappresentati nelle figure, eccetera, che riguardano la sistemazione di scalini che salgono verso postazioni in caverna e poi altre caratteristiche che vengono poi precisate. E è da notare come nella nota sia espressamente sottolineato che l'area in oggetto è inserita in tutela ambientale, come da estratto che viene citato subito dopo. Nella stessa nota viene richiesto anche il rispetto delle incisioni rupestri rilevate dal MEZ, e qui c'è tutto un estratto che ne descrive l'esatta collocazione e rilevazione con questo studio promosso dal Comune. E quindi arriviamo alle nostre richieste. Considerato che numerose obiezioni sono state espresse dalla soprintendenza relativamente alla relazione fornita dalla ditta incaricata Outdoor Advisor, che non risulta completa dei dati necessari a garantire un'adeguata operazione di messa in sicurezza che tenga conto della delicatezza del luogo, significativo che, data l'importanza dei reperti storici presenti nell'area, la soprintendenza chieda quanto sotto riportato. La soprintendenza dice così: poiché nell'ambito del progetto di riqualificazione delle falesie in oggetto sono previste considerevoli interventi di manomissione degli attuali sedimi che andranno a interessare aree ad alto potenziale archeologico, e così via, si ritiene di dover subordinare i lavori di scavo e sistemazione del terreno a indagini archeologiche preventive al fine di preservare i beni archeologici potenzialmente conservati nel sottosuolo e tutelati dalla legge 42 del 2004. E quindi parlano, insomma, della normativa di cui è necessario applicare. È la stessa soprintendenza dunque a sollecitare un approfondimento per una migliore contestualizzazione e di subordinare i lavori di scavo e di sistemazione a indagini archeologiche preventive al fine di preservare i beni archeologici. E quindi, insomma, parla poi nel estratto di questo che ho appena detto e si prosegue chiedendo. La relazione della soprintendenza segnala inoltre usi impropri quali passaggi di mountain bike sulle scalinate del villaggio militare, chiodature in prossimità di incisioni rupestri e richiama la necessità di garantire il rispetto di questo ambiente. E ancora una volta un estratto che definisce meglio il concetto sopra espresso. Dalla lettura degli atti poi pervenuti in data del 12 luglio non, né da una successiva richiesta di accesso agli atti fatta per capire se la ditta Outdoor Advisor avesse fornito le garanzie richieste, non risulta documentazione a dimostrazione che siano stati assolti dalla ditta stessa gli impegni richiesti dalla soprintendenza. Tutto ciò permesso, quindi, sottofirmati i consiglieri, al fine di tutelare l'esclusivo interesse pubblico, interrogano e interpellano l'assessore competente Giovanni Vicentini e il sindaco per sapere se i permessi necessari fossero stati rilasciati, ma non risultano essere agli atti, e se quindi è possibile sollecitarne la consegna agli scriventi, spiegando per quali motivi tali documenti non siano eventualmente stati resi disponibili nell'accesso agli atti. Se i lavori di messa in sicurezza delle falesie di Segron, che risultano essere interessate dalla legge di tutela dei beni storici, sono stati effettuati previa richiesta di autorizzazione presso la soprintendenza. Se la ditta Outdoor Advisor, incaricata per il recupero delle falesie di Segron Bassa dopo l'incendio, abbia dimostrato di possedere le necessarie competenze per assolvere a questo delicato compito. Se il direttore tecnico della ditta incaricata abbia fornito le prove, come chiesto dalla soprintendenza attraverso il proprio curriculum vitae, di avere competenza nella ricerca di contesti archeologici di ambito preistorico. È forse a causa delle suddette richieste che al momento i lavori di disgaggio risultano con evidenza sospesi? Come può a questo punto essere vera l'affermazione contenuta nella risposta alla nostra precedente interpellanza del 3 luglio 25, dove si afferma che i lavori di messa in sicurezza saranno conclusi entro l'autunno del 2025? In quale modo si intende garantire che nel frattempo sia impedita la fruizione delle vie di arrampicata ai numerosi frequentatori che entrano nella zona in oggetto, interdetta con ordinanza comunale numero 163/2022? Si intende ripristinare la recinzione del cantiere manomessa in più punti? In quale modo si intende garantire in futuro una corretta manutenzione e valorizzazione di un sito di così alto interesse storico come previsto al comma 2 della suddetta legge di tutela? E infine, è possibile prevedere l'installazione di cartellonistica informativa relativa a modalità di fruizione delle falesie, rispetto delle vestigia dei caratteri ambientali, divieto di uso improprio per escursionisti e bikers, in attesa di cortese risposta scritta ai consiglieri? Passo allora direttamente alla seconda interrogazione.
Solo per questioni di verbale, siccome io ho detto che dava lettura dell'interrogazione protocollo 10131 e la seconda la 10132, quella che ho appena letto è l'altra, la 10132, esatto. Quindi di Segron Bassa, e adesso, e quindi siccome è solo per dovere di correttezza verbale, nel senso, certo, che io, certo, ho annunciato la 10131 Segron Malta e lei ha letto la Bassa, adesso legge la, quindi quella appena letta è l'interrogazione 10132 dell'8 settembre 25, sempre presentata dallo stesso gruppo, sulla gestione delle opere messe in sicurezza delle falesie di Segron Bassa. Adesso da lettura della quella annunciata prima, 10.131, quella relativa a richiesta di chiarimenti sulle autorizzazioni necessarie all'allestimento falesia delle trincee di Segron Malta e falesia oltre Zingol, e quindi dopo verrà data una risposta unica dall'assessore Vicentini. Prego.
Grazie. Quindi rispetto a questo delle falesie delle trincee di Segron...
Se vuole anche darla per letta lo stesso, se vuole risparmiare tempo. Comunque vado avanti.
Grazie. Si viene a conoscenza che in seguito a un'istanza di accesso agli atti fatta da un cittadino presso la soprintendenza nell'aprile 24, dove si chiedeva se fossero state concesse le autorizzazioni a costruire pareti di arrampicata sulle particelle 1493/1/21/5 e 1490/5/1595/1 nel comune di Nago Torbole, la stessa soprintendenza rispondeva che non risultavano pareri rilasciati su queste particelle. Dalla lettura degli atti richiesti dai consiglieri di minoranza in data 4 giugno e pervenuti l'11 luglio, nella relazione della soprintendenza, la stessa inviata al comune in data 23/4/25, avente come oggetto le falesie di Segron sul Monte Baldo, lavori di sistemazione, eccetera, eccetera, si apprende che la soprintendenza conferma l'importanza delle vestigia storiche, come dicevamo prima. Pertanto si ipotizza che chiunque avesse l'intenzione di aprire nuove vie sulla falesia delle trincee avrebbe dovuto chiedere un parere preventivo alla soprintendenza. Appare plausibile che alla falesia delle trincee, non sia applicabile il principio di edilizia libera, in quanto la legge provinciale 15 del 2015 per il governo del territorio, all'articolo 78, Q, prevede che siano considerati interventi di edilizia libera, per cui non sia richiesto alcun titolo abitativo, gli interventi riguardati vie ferrate e vie alpinistiche già esistenti, nel rispetto della legge provinciale del 15 marzo 93, numero 8, che cita testualmente: sono da considerarsi edilizia libera gli interventi riguardanti sentieri alpini e sentieri alpini attrezzati, vie ferrate e vie alpinistiche già esistenti, nel rispetto della legge provinciale 15 marzo del 93, numero 8. La progettazione dell'allestimento della via delle trincee, però, risulta essere stata affidata alla società Dora Advisor con delibera del 2017, quindi successivamente alla legge del 2015, senza a quanto pare provvedere ad acquisire i necessari permessi previsti. E sembra anche di capire che i permessi fossero necessari proprio per il fatto che al momento del suo allestimento la via attrezzata non risultava essere già esistente, tant'è che veniva pubblicizzata nelle guide turistiche dagli stessi esecutori come allestita nel 2018. E abbiamo lo screenshot della guida che le cita l'esistenza e l'allestimento nel 2018. Nel progetto di fattibilità presentato dalla società Odor Advisor, incaricata dei lavori di messa in sicurezza in seguito all'incendio, si propone un rifacimento della falesia delle trincee. E vado velocemente, perché poi c'è lo screenshot di quello che ho appena detto. Ci si chiede però se questo lavoro possa essere fatto senza acquisire i permessi, in quanto, essendo stata allestita nel 2018, la via sembra necessitare di specifica autorizzazione. Secondo un principio di estensione, ci si chiede se anche i lavori di apertura di nuove vie sulle falesie di Oltrezengol, che sono attualmente in atto ad opera di privati, possano essere fatti senza i necessari permessi. I lavori di allestimento di nuove vie in Oltrezengol, fatti con uso di trapani e droni, sono inoltre da ritenersi causa di disturbo della nidificazione e sopravvivenza di specie protette, come segnalato in una precedente interrogazione dei consiglieri di minoranza del 24 giugno 2025. E vado a concludere. Tutto ciò premesso, i sottofirmati consiglieri comunali di Rinascita e Sviluppo, al fine di tutelare l'esclusivo interesse pubblico, interrogano ed interpellano l'assessore competente Giovanni Vicentini e il sindaco per sapere se sono stati richiesti e ottenuti permessi per la costruzione delle vie di arrampicata sulle falesie delle trincee e sulle falesie di Oltrezengol, dato che il luogo è caratterizzato da numerosi reperti storici della prima guerra tutelati per legge, e per il fatto che sono state allestite successivamente all'entrata in vigore della legge provinciale 15-2015. Se le nuove vie di arrampicata sulla falesia delle trincee, anziché essere ristrutturate, non avendo acquisito i permessi necessari da parte della soprintendenza, fossero illegittime, andrebbero rimosse e ripristinata la situazione precedente. Se le vie di arrampicata sulla falesia di Oltrezengo, non avendo acquisito i permessi necessari, andrebbero rimosse. Se i permessi necessari fossero stati rilasciati, ma non risultano essere agli atti, è possibile sollecitare la consegna della copia degli stessi agli scriventi, spiegando per quali motivi, eventualmente, tali documenti non siano stati resi disponibili nell'accesso agli atti. Grazie.
Grazie, prego assessore Vicentini per la risposta.
Sì. Grazie. Risposta alle interrogazioni. Allora, Alle interrogazioni indicate in oggetto si ritiene di fornire il riscontro con un'unica risposta, considerati i profili comuni trattati. In via preliminare si reputa opportuno formulare alcune considerazioni di carattere generale, volte a chiarire il contesto e il metodo con cui sono state presentate le interrogazioni. Pur riconoscendo e apprezzando il ruolo dei consiglieri comunali, anche di minoranza, nell'esercizio delle funzioni di controllo e di stimolo politico, si rileva come sempre più spesso tale funzione venga esercitata non in chiave politica o propositiva, ma attraverso letture parziali e interpretazioni personali di atti e normative, spesso prive di fondamento tecnico-giuridico, che generano confusione anziché contribuire alla chiarezza e alla costruzione di percorsi amministrativi corretti. Le interrogazioni in oggetto ripropongono questo approccio, forzano interpretazioni giuridiche e tecniche, mettono in discussione procedimenti consolidati e la professionalità degli uffici comunali e provinciali coinvolti, senza individuare elementi oggettivi di irregolarità. Nel merito, con riguardo all'iter autorizzativo relativo agli interventi sulla falesia di Segrom e dallo stato dei procedimenti, si ritiene opportuno distinguere chiaramente le seguenti fasi. Fase di messa in sicurezza in somma urgenza, avviata dopo l'incendio del 2022, finalizzata esclusivamente a consentire l'accesso in sicurezza all'area da parte degli operatori, ivi compresa la sovrintendenza. Trattandosi di interventi di protezione e di sgaggio, ascrivibili alla manutenzione, realizzati in somma urgenza, non erano richiesti specifici pareri preventivi. Fase di progettazione PFTE. È in corso l'acquisizione dei pareri sul progetto di fattibilità tecnico-economica che riguarda la sistemazione e valorizzazione dell'area Segrom ai fini sportivi e turistico-culturali. Tale progetto è infatti soggetto all'acquisizione dei pareri di legge, compresi quella della soprintendenza e della CPC. Fase esecutiva. Potrà avviarsi solo dopo l'ottenimento dei pareri necessari e l'approvazione del progetto esecutivo da redigersi in attuazione ai pareri acquisiti ed in coordinamento con la soprintendenza e del museo etnografico. Si tratta quindi di fasi amministrative e progettuali distinte, con finalità e regimi autorizzativi differenti. Per la falesia di Oltrezengol, eventuali iniziative private non riconducibili ad atti comunali sono oggetto di verifica e, qualora rilevanti sotto profilo autorizzativo, saranno gestite secondo le norme vigenti. Per entrambe le aree di intervento si evidenzia che fin dalle prime fasi l'amministrazione ha operato in costante raccordo con la soprintendenza e con il museo etnografico, mediante protocolli d'intesa e scambi formali, con l'obiettivo prioritario di tutelare le vestigia storiche, le incisioni rupestri e il contesto paesaggistico. Tutti i procedimenti sono stati condotti nel rispetto della normativa provinciale e nazionale in materia di urbanistica, lavori pubblici, paesaggio, tutela ambientale e beni culturali. LP 15/2015, L78/2001, Decreto Legislativo 42/2004, sotto il coordinamento degli uffici tecnici comunali e provinciali competenti. Si evidenzia, come peraltro già indicato nelle premesse della deliberazione della Giunta Comunale numero 100/2022, che le risorse inizialmente destinate all'allestimento della falesia denominata Segrom Alta, a seguito dell'incendio del 2022, sono state dirottate per la rimessa in ripristino delle falesie già esistenti in località Segrom. Le interrogazioni in oggetto si fondano su interpretazioni arbitrarie di norme e atti e non evidenziano irregolarità sostanziali nei procedimenti amministrativi. L'iter seguito è corretto, distinto per fasi e conforme alle disposizioni vigenti. È doveroso rassicurare che l'amministrazione e tutti gli uffici coinvolti operano con rigore e trasparenza e che eventuali segnalazioni di cittadini sono sempre valutate con attenzione, ma senza dar seguito a letture strumentali o a ricostruzioni prive di fondamento tecnico. L'auspicio è che anche da parte delle minoranze il controllo politico possa orientarsi verso contributi costruttivi alla programmazione generale, anziché su tentativi di contestazione procedurale fine a se stesso. Distinti saluti.
Prego, dottor Mazzoli.
Grazie, Assessore. Allora, non siamo soddisfatti, questo lo posso dichiarare subito, e dispiace anche aver ricevuto una risposta cumulativa di due temi che nella nostra testa erano un pochino diversi tra di loro e ben distinti. Vorrei precisare innanzitutto che con le presenti interrogazioni noi non si è inteso in alcun modo dubitare del lavoro svolto dagli uffici comunali e provinciali, né fare interpretazioni arbitrarie. Tutte le cose citate erano poste con un punto di domanda, quindi andavano nell'ordine del richiedere di risolvere alcuni dubbi che noi avevamo, insomma. E, pur avendo letto gli atti, ci risultavano alcune cose che non erano ancora chiare, quindi l'interrogazione segue, lo dice la parola stessa interrogazione, serve proprio a questo scopo e talvolta per noi è l'unico modo possibile per avere dei chiarimenti. E anche perché era trascorso molto tempo dall'accadimento dell'incendio e ci stavamo chiedendo che cos'è che bloccava, insomma, il processo di recupero. Tempo veniva continuamente e copiosamente frequentato il sito con grandi gravi e ipotetiche conseguenze per la sicurezza di chi entrava in quell'ambiente così a rischio dopo l'incendio. Però ecco, nonostante la risposta che l'assessore ci dà, ci rimangono ancora alcuni quesiti alle quali non abbiamo trovato risposta nella vostra risposta, per l'appunto. E chiedo quindi nuovamente cosa ne pensate rispetto all'allestimento di nuove vie delle trincee di Oltre Zengol, perché non si capisce se è necessaria davvero una come dire, autorizzazione, se sono legittime, se non lo sono. Da quello che leggiamo, perché non è un'interpretazione, è una lettura dell'articolo, questa attività di edilizia libera e di manutenzione la si può fare solo per le vie già esistenti. Queste falesie, ripeto, sono state allestite da soggetti privati dopo il 2015, pertanto il dubbio sulla loro legittimità ci rimane ancora da risolvere. Una seconda cosa, chiediamo se le vie che non sono più utilizzabili perché non recuperabili dopo l'incendio è previsto che siano smantellate. Poi chiediamo di nuovo, per quanto riguarda le vie aperte in Oltre Zengol, intanto accogliamo di buon grado, insomma, che le verifiche, perché l'impressione che abbiamo è che approcciano a queste falesie in maniera incontrollata e poco effettivamente osservata dalle autorità preposte ai controlli. Quindi ben vengano i controlli se saranno poi effettuati. Per quanto riguarda invece il progetto di recupero del Segron dopo l'incendio del, allora, poi abbiamo fatto un ulteriore accesso agli atti e abbiamo appreso altre cose, che la soprintendenza ha fatto dei sopralluoghi e quindi giustamente si è proceduto nella giusta direzione e a seguito dei quali sono state poi stabilite delle modalità di intervento condivise, insomma, tra soprintendenza e la ditta che andrà a fare i lavori. Ma purtroppo si legge da un ulteriore accesso agli atti che saranno fornite agli utenti delle falesie informazioni, sia con pannelli che in digitale, dei rischi e delle precauzioni da adottare, Però dal nostro punto di vista, ed è una raccomandazione che fa anche la stessa soprintendenza nella risposta, aggiungere anche informazioni sul pregio naturalistico e storico di questo ambiente, perché la zona si trova in area di tutela ambientale Z201 e anche perché, come definito tra l'altro nel piano di regolatore del comune, e anche perché è sotto tutela dei beni storici. Ancora non ci è noto il contenuto di una nota della soprintendenza del 24 febbraio 26, per la quale ho richiesto un ulteriore accesso agli atti, perché è di fatto un dato che ci è arrivato successivamente alla precedente richiesta. Comunque, per finire, ci sono delle considerazioni da fare che abbiamo già ripetuto forse precedentemente, ma che tengo a ribadire. 300 vie di arrampicata previste in quest'area e nulla si prevede per ovviare alla carenza di servizi, ai problemi della viabilità e di parcheggio, al traffico veicolare nelle stradine poderali sulla strada del Monte Baldo. La fine lavori prevista in 100 giorni, se ho letto bene nella relazione della ditta, è ancora lunga a venire. Cosa si farà per ovviare alla frequentazione già ancora in atto di questi arrampicatori in zona di divieto? Anche perché è stato sempre detto che mancano poi di fatto le risorse per il controllo del territorio. Una considerazione: 300.000 euro previsti per questo progetto più quelli necessari alla manutenzione, ci chiediamo, davvero contribuiranno al sostentamento economico di Nago, o Nago rimarrà luogo di transito con tutte le conseguenze che ne derivano? Per ultimo, una nota dolente: nella relazione della soprintendenza si legge che dal sopralluogo effettuato, cito testualmente, il contesto risulta alterato da opere di sistemazione dell'area e dei percorsi condotte in passato, e si parla anche di forti manomissioni. Quindi sarebbe davvero auspicabile avere un occhio di riguardo per quest'area, che è davvero interessante, ma che vediamo davvero, uno, abbandonata un po', perché non mai recuperato, insomma, tutta la parte storica non è mai stata recuperata, e anche perché si insiste, insomma, a creare lì questa famosa area climbing, insomma, che forse contrasta un po' con la tipologia di questo ambiente un po' così delicato, con il carico antropico che ne consegue e quant'altro. Grazie.
Bene, grazie. Quindi passiamo adesso al punto numero 4 all'ordine del giorno. Sono le 21:48, quindi 22:48, quindi ricordo che il regolamento prevede di ultimare le 23, quindi iniziamo la mozione. Vi invito a essere brevi, perché comunque i tempi sarebbero ristretti anche quelli delle mozioni. Quindi, punto numero 4 all'ordine del giorno, esame, approvazione, mozione, protocollo numero 11960 di data 28/10/25, presentata al Consiglio di Gruppo Consigliare di Nascita e Sviluppo in ottobre 2025, avente ad oggetto mancante informazione alla cittadinanza sulla chiusura a chiave dei cassonetti per rifiuti solidi urbani nel paese di Nago, e richiesta e convocazione. E quindi prego chi dà lettura della mozione. Prego Donatella Mazzoldi.
Grazie. Allora, premesso che durante la fine dello scorso weekend siamo stati contattati da numerosi cittadini del paese di Nago, i quali sono stati raggiunti da numerose segnalazioni di cittadini del paese di Nago, i quali hanno denunciato l'improvvisa impossibilità di conferire i propri rifiuti solidi urbani negli appositi cassonetti stradali, trovandoli chiusi ermeticamente a chiave. Tale cambiamento è riconducibile al servizio di raccolta differenziata e al sistema di accesso informatizzato ai cassonetti gestito dalla comunità di Valle Alto Garda e Ledro, un piano ampiamente pubblicizzato dalla stessa comunità sul proprio portale istituzionale fin dal 2022. Come da pagina informativa, avvia un nuovo servizio raccolta differenziata attraverso la campagna Separati in Casa, avviata già da qualche anno. Proprio tale campagna aveva previsto la distribuzione di apposite tessere magnetiche per consentire l'apertura e la tracciabilità dei conferimenti, tessere che tuttavia fino ad oggi non sono mai state di fatto messe in funzione nel nostro comune. Nonostante la pianificazione e la comunicazione messe in atto dall'ente sovracomunale Comunità di Valle, è palese che l'avvio operativo e la chiusura dei cassoni di alcune isole ecologiche è palese che l'avvio operativo della chiusura dei cassonetti di alcune isole ecologiche con chiave di questo sistema nel paese di Nago sia avvenuto senza che una parte significativa della popolazione fosse stata raggiunta da un'adeguata, tempestiva e capillare informazione. Il risultato è che i cittadini si sono trovati di fronte al fatto compiuto, il cassonetto chiuso senza essere a conoscenza delle motivazioni, delle tempistiche di avvio e soprattutto delle modalità pratiche per poter usufruire di un servizio pubblico fondamentale. Considerato che non è concepibile che un cambiamento così radicale nella fruizione di un servizio pubblico essenziale quale la raccolta dei rifiuti possa avvenire senza una capillare preventiva adeguata campagna di informazione alla cittadinanza. Ad oggi la popolazione non è a conoscenza delle motivazioni di tale scelta, delle tempistiche di entrata in attività del sistema, né soprattutto delle modalità con cui i cittadini, residenti e non, possano procurarsi la chiave per il conferimento. Ancora una volta, temi fondamentali quali partecipazione, trasparenza e informazione alla cittadinanza, più volte declamati nelle linee programmatiche di mandato di questa amministrazione, non sono stati applicati in maniera sufficientemente rispondente. Sottolineato che l'impatto pratico di questa decisione calata dall'alto è immediato e negativo, crea un grave disagio per le famiglie, molte delle quali sono state colte alla sprovvista e sono rimaste in qualche modo disorientate da tale situazione. L'impatto politico è altrettanto grave, poiché mina la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, comune e comunità di valle, percepite come distanti e incapaci di comunicare decisioni che impattano la vita quotidiana di tutti. L'impatto sui soggetti deboli è particolarmente preoccupante, si pensi agli anziani soli, alle persone con difficoltà motorie o a chi non ha familiarità con la tecnologia o difficoltà a recarsi presso eventuali uffici per ritirare una chiave fisica. La mancanza di informazione colpisce prima e più duramente proprio loro. Evidenziati alcuni suggerimenti e criticità, appare indispensabile chiarire la natura di questa chiave. Si tratta di una nuova forma della vecchia tessera elettronica finalmente attivata o di una semplice chiave fisica? Se fosse una chiave fisica, ciò rappresenterebbe un passo indietro in termini di gestione e tracciabilità del servizio che mal si conformerebbe ai dettami che i sistemi più avanzati di raccolta rifiuti applicano. In qualsiasi caso, il sistema di chiusura-apertura controllato è stato attivato. Riteniamo che l'amministrazione avrebbe dovuto pretendere dalla Comunità di Valle un piano di comunicazione chiaro e parallelo alla distribuzione delle chiavi barra tessere, assicurandosi che ogni utenza, domestica e non, fosse raggiunta e informata su questo cambiamento. La gestione delle utenze turistiche, affitti brevi, B&B, case vacanza, rappresenta a nostro avviso un'incognita critica. Come si pensa di gestire il conferimento per un turista che soggiorna per pochi giorni? La chiave verrà data al proprietario o ogni ospite dovrà averne una copia? Questo aspetto rischia di creare enormi difficoltà gestionali e un pessimo biglietto da visita per il paese. Tutto ciò premesso, i sottofirmati consiglieri comunali impegnano il sindaco e la giunta a 1. Riferire urgentemente in consiglio chi, se la comunità di valle, la società di gestione o l'amministrazione comunale stessa, abbia disposto questo cambiamento e in quale data sia stata presa la decisione di attivare la chiusura dei cassonetti. 2. Spiegare le motivazioni per cui la popolazione non è stata sufficientemente informata di tale imminente e rilevante modifica al servizio, venendo meno ai principi di trasparenza e partecipazione. 3. Illustrare nel dettaglio al Consiglio quali siano le disposizioni operative previste per le utenze domestiche e in particolare come si intende gestire la complessità degli affitti ad uso turistico, specificando a chi, come e con quali tempistiche verranno consegnate le chiavi o le tessere di accesso. 4. Riferire al Consiglio quali saranno le tempistiche di attuazione della cassonetti a mezzo tessera magnetica, consegnata alle famiglie da anni e ad oggi ancora inattiva. 5. Attivarsi immediatamente per organizzare una riunione informativa pubblica con i cittadini al fine di spiegare le nuove disposizioni, raccogliere i disagi e fornire tutte le indicazioni necessarie per il corretto conferimento dei rifiuti, ponendo rimedio alla grave lacuna comunicativa venutasi a creare. Grazie.
Okay, grazie. Allora apriamo la discussione. Prego, Malagoli Fabio.
Ma dunque, io non entrerò nel merito perché non sono competente in materia, seppur penso che abbiamo fatto riunione di tutto, ma mi voglio solo soffermare una cosa, ecco. Il giorno 25, sabato 25 ottobre alle 16.05, me lo può confermare il consigliere Perugini, mi scrive, diciamo allarmato, perché numerosi cittadini avrebbero chiesto la motivazione della chiusura dei cassonetti. Dunque io alle 16 e... devo guardare ancora, 16... No, è 39, rispondo che praticamente gli ho dato tutte le informazioni che mi ha chiesto, anche perché ho detto se deve informare cittadini che hanno chiesto, mi pare giusto di avergli dato tutte le spiegazioni, tant'è che mi ringrazia subito dopo, 10 minuti dopo. E gli aggiungo inoltre, oltre che era la comunità di Valle, insomma, che potevano, chi non avesse ricevuto la chiave o la comunicazione, che potevano rivolgersi tranquillamente alla comunità di Valle, se non anche alla vice sindaca lunedì, visto che parliamo di un sabato pomeriggio, che praticamente segue l'ambiente. Quindi io dico solo che pensavo di averle dato una risposta esaustiva e tempestiva e non mi aspettavo questa mozione, tutto lì.
Mozione con convocazione del Consiglio Comunale, tra l'altro. Comunque va bene. E prego, Assessore Vicentini.
Allora, le domando scusa ancora prima di scominciare, perché penso che bisogna essere pesante. Una mozione ridicola, detta dalla foga di trovare sempre l'amministrazione d'arghe contro. E vi spiego perché è ridicola. Con un po' di buon senso si poteva ritirarla, visto che avete avuto un sacco di tempo, perché la risposta è ancora di novembre. Non so se vi siete ravveduti, anzi, devo stare attento a parlare in italiano, perché sono stato ripreso dal vostro capogruppo per l'uso improprio del dialetto in consiglio, no? Però oggi, che non avevo poco da fare, ho letto la mozione e letto il primo paragrafo e ho detto: ma questi chi? E mi disse a me di imparare italiano, ma loro non è che me lo insegna tanto, perché prima chi ha letto ve la leggo anche. Sì, dai. Durante la fine dello scorso weekend siamo stati contattati da numerosi cittadini del paese di Nago, i quali hanno raggiunto da numerose segnalazioni di cittadini del paese di Nago, i quali hanno denunciato l'improvvisa impossibilità di conferire i propri rifiuti solidi urbani negli appositi cassonetti stradali, trovandoli chiusi ermeticamente a chiave. Sì, lei è una stupidà, eh? La Donatella, scusa, la consigliera, è un refuso, ma secondo me non è tanto un refuso, è la foga di scrivere questa mozione, che in quattro non si sta in neanche buoni di leggere quello che è scritto, perché a me manca leggere bene, penso lo troverete tra di voi. Così Allora, qua è messa in piedi una mozione che non serve a niente, sul perdere tempo, perché si sta parlando di due isole ecologiche, via Magazzures e via Strada Vecchia, dove da minimo un anno c'erano dei cartelli con affisso chi poteva consegnare in quelle isole lì, i residenti delle vie, e tutti sapevano da un anno chi poteva consegnare lì e chi no. Solo per questo, per motivi di raccolta, siccome i camion grossi non possono passare, lì sono previsti i cassonetti, e allora si è cercato di restringere la consegna dei cittadini. E siccome, come sempre, c'è quello che fa il furbo, che consegnavano rifiuti, sacchi neri, cassetta e tutto, abbiamo deciso di chiudere i cassonetti. Minimo 10 giorni prima è stata inviata una lettera, giusto, con le chiavi dei cassonetti chiusi a chiave. Perciò, a chi doveva consegnare lì? Perciò io non capisco quanti cittadini dovevano lamentarsi, perché chi non ha ricevuto la lettera e abitava nelle zone scritte sull'isola aveva tutto il tempo di chiamare in comune e farsi consegnare la chiave. E questi, a quanti mi risultano, ci sono i residenti di Vicolo del Castello, una o due in Strada Vecchia. Gli altri erano tutti con la chiave. Dopo, confidando nell'intelligenza normale delle persone, si pensava che una chiavetta per aprire un cassonetto non è che serve tanti corsi, almeno. E allora non vedo perché tutto questo richiesta di assemblea, richiesta di qua, informazione. Le informazioni sono state date tutte. Secondo me chi si è lamentato è chi consegnava in quel luogo e non poteva, che trovandosi quel giorno, siccome sono stati chiusi di venerdì, il sabato sono andati tranquillamente, come sempre, fregandosi dei cartelli o dei loro doveri, e hanno consegnato. E volevano consegnare nei cassonetti chiusi. Erano chiusi, se ne sono portati a casa, spero. Dopo tantissimi, che non so quanti che sono, hanno chiamato capogruppo Perugini, che lui, bello pimpante, allora ha messo giù sta mozione, assemblea, tutte queste cose. Che l'unica cosa era dire, ma se è chiuso a chiave, c'è scritto, tu non puoi consegnarli, vai nelle altre. Vi informo, se non sapete, che questo metodo è stato usato alle Busate, nella parte alta sono stati messi i cassonetti con la chiave, è stata consegnata, perciò nessuno ha voluto l'assemblea pubblica per spiegarlo. Non so perché qui da primo mi ha bisogno dell'assemblea. A Tempesta la stessa cosa, è tutto il filato perfetto, voi non vi siete neanche accorti che era chiuso a chiave, perciò. Dopo, sull'onda, devo dire, di qualche idiota che su Facebook scrive tutti i cassonetti chiusi, tutti qua, voi vi siete fatti prendere dalla foga, è risultata questa mozione, ma è una mozione che va in una cicca, che era da ritirare ancora il giorno prima di farla, non il giorno dopo. Tutto qua. Se vi sembra una cosa normale convocare un consiglio per i cassonetti chiusi e da persone che non potevano andare lì, voi fate la mozione, vabbè.
Tutto qua. Grazie, signor Vicentini. Sì, aggiungo per chiarezza, sistema di raccolta dei rifiuti con lo stradale che poi è prevista la chiusura del cassonetto dell'indifferenziato a regime, lo dirà dopo la vice sindaca, in alcune zone è stato scelto per, appunto come ha spiegato l'assessore Vicentini, perché lo stradale non consente l'installazione di isole ecologiche di certe dimensioni per, adeguate per l'accesso al camion, è stato introdotto un sistema cosiddetto di porta a porta di prossimità. Quindi non è un porta a porta vero e proprio a singola unità, ma è dei punti di raccolta dedicati a determinati residenti, messi a conoscenza di questo, in queste zone tipo Tempesta, tipo Busate, tipo la zona di Piazza Bronzetti. I residenti sono al corrente, hanno ricevuto lettere, chiavi, eccetera. Quindi, ecco, quindi è evidente che avete preso una cantonata, nel senso, pensando che fossero chiusi tutti i cassonetti, senza preavviso ci fosse scatenato il caos nel paese. In realtà i cassonetti sono quelli di prima, ancora aperti, verranno chiusi a breve. Quelli sono stati chiusi anticipatamente per cercare di regolamentare prima quel tipo di raccolta porta a porta di prossimità di quelle determinate abitazioni, perché vi era un abuso da parte di chi non aveva diritto di portarle lì, e quindi di fatto alterando la capacità contenitiva di quei cassonetti che erano dimensionati per alcune abitazioni e non per tutte. Chi non aveva la chiave era libero di portarle comunque in altre isole ecologiche presenti sul territorio. Questo per far chiarezza, per capire un po' l'oggetto, al di là della modalità di disposizione. Quindi è evidente che è un falso allarme, un allarmismo preso effettivamente dalla foga di un po' di esibizionismo amministrativo, come dico sempre, la foga di arrivare per primi a dire qualcosa, dal social al Consiglio Comunale il passo è breve, ma insomma cerchiamo, addirittura convocando il Consiglio Comunale, questa insomma lo dice lunga sulle modalità di uso di questo strumento e di convocazione di questo civico consenso. Prego la vice sindaca Sara Balduzzi.
Ok. Allora, i miei colleghi assessori e sindaco vi hanno fatto un po' un sunto di quella che è stata la decisione presa, sempre in collaborazione con la comunità di Valle, sempre con un progetto a priori che è stato portato avanti. Io aggiungo solo una cosa, che se è stata presa questa decisione, probabilmente è perché ascoltiamo anche noi i cittadini. E le numerose segnalazioni che abbiamo ricevuto degli abbandoni di rifiuti che venivano portati lì da non residenti del nostro comune, e per di più anche perché c'erano i bidoni stracolmi di immondizie, perché chi non doveva conferire lì conferiva ugualmente anche se era residente, malgrado avevamo messo i cartelli quasi 2 anni fa, perché i cartelli ci sono su e sono esposti. Di conseguenza penso che anche noi li ascoltiamo e siamo arrivati a questa decisione proprio per cercare di avere le isole ecologiche in ordine, per cercare di portare avanti quel progetto che è partito anni fa e che verrà portato avanti anche sulle altre isole che sono le semiterrate e le fuoriterra. Quindi non è che siamo stati fermi in questi anni, siamo andati avanti. Il progetto sta andando avanti, verranno chiuse anche le altre con le tessere in utilizzo e tutti i cittadini verranno avvisati come sono stati avvisati questa volta. Perché la comunità di Valle, con dei tecnici, con degli addetti, ha consegnato le buste con la comunicazione, con la lettera di persona in ogni bussola della posta. Per cui i residenti erano in possesso, probabilmente magari non si sono accorti che non c'era dentro la lettera, però il cartello c'era sulle isole. Io comunque sono rimasta allibita che si debba presentare una mozione con la richiesta di convocazione di un consiglio comunale per quello che è una tematica di ordinaria amministrazione. Perdonatemi, ma deduco da questo, come da altre situazioni, che non c'è rispetto di quello che porta avanti l'amministrazione e questi uffici comunali. Aggiungo un'altra cosa, che per gli affitti, per gli appartamenti ad uso turistico, logicamente i proprietari, i gestori di questi appartamenti qua informeranno i loro clienti, ma questo era già stato analizzato ed esposto negli anni passati dalla Comunità di Valle, e la Comunità di Valle è a disposizione per qualsiasi spiegazione, e in questi anni qua sono state adottate anche nuove soluzioni anche per l'apertura di quelle che saranno le fuoriterra. Con le tessere ci saranno delle app per gli appartamenti turistici, per cui il procedimento va avanti e non si è fermi, e vengono seguite le procedure idonee a livello istituzionale e si avvisano prima, per cui non serviva un'assemblea per avvisare le persone, perché sono state avvisate.
Grazie. Altri interventi? Prego, Menegati Matteo.
Niente, allora... Quel giorno lì anch'io avevo avuto praticamente delle richieste da parte di alcuni vicini, e mi ricordo che avevo chiamato Malagoli, e Malagoli quel giorno mi aveva detto che non sapeva niente, di contattare la vice sindaca lunedì, che era lei che si occupava di ambiente. Invece questa sera mi sembra di capire che aveva risposto tempestivamente al consigliere Perugini. Però fa lo stesso, la mia domanda... la mia è una constatazione. Io volevo chiederla invece alla vice sindaca, nel caso a qualcuno non fosse arrivata la chiave o qualcuno l'avesse smarrita, come bisogna procedere per una domanda? Comunità o comune?
Comunità di Valle. Infatti è successo che c'è stata una segnalazione di un paio di chiavi che non funzionavano bene, copie di chiavi, sono state sostituite. Comunità di Valle le ha lasciate anche alcune a noi per sicurezza, per essere tempestivi, però loro sono a disposizione per qualsiasi problema, e l'hanno detto e sono intervenuti tempestivamente anche loro per risolvere e togliere qualsiasi dubbio, perché logicamente nel momento in cui viene evidenziato il fatto che non hanno ricevuto le chiavi, prima di tutto la Comunità di Valle verifica se sono residenti in quelle vie lì e che possono conferire in quelle isole ecologiche lì, altrimenti possono conferire nelle altre isole ecologiche che Nago è ben servito, insomma.
Altri interventi? Prego, Donatella Mazzoldi.
No, è solo per chiedere, visto che abbiamo queste tesserine che sono state consegnate molti, molti, molti anni fa, che tipo di tempistica abbiamo in previsione per la chiusura dei cassonetti con tessera, come era citato nella nostra richiesta. Grazie.
Prego, Aisana.
In primavera, ma verranno avvisati tutti quanti, sia utenze domestiche che non domestiche, verranno chiuse le fuoriterra e le semiterrate con tessera magnetica di tutte le isole ecologiche del nostro comune. Siamo in fase organizzativa e metà aprile comunque arriverà una lettera, molto prima, in cui chiunque anche avesse perso la tessera potrà naturalmente andare da Gestel. Comunque tutte le informazioni saranno all'interno della lettera, sia nel caso in cui chi ha la tessera utilizzerà quella che ha, chi non la possiederà più potrà riceverne un'altra tranquillamente, insomma. Verranno fatte tutte le verifiche, comunque tutte le informazioni verranno inserite nelle lettere che riceveremo tutti noi cittadini.
Sì, no, perché sono accesi due, aspetta.
E ci saranno delle serate comunque informative anche.
Abile, perché ci viene detto che a volte vengono da fuori comune a portare i residui perché trovano i cassonetti aperti, quindi questa è una situazione che davvero va risolta. Grazie.
Infatti la decisione di chiudere quelle isole di prossimità e poi proseguire con la chiusura delle altre isole è stata presa proprio per il fatto degli abbandoni di rifiuti, soprattutto.
Altri interventi? Prego, Perugini.
Grazie. Ma mi dà conforto che anche il consigliere Menegati sia stato interessato da persone, che non sia stato solo io, come diceva l'assessore Vicentini, preso dalla foga di scrivere, perché in effetti ci hanno riportato alcune persone, diverse persone, questo tema. E non comprendo come sempre, questo serpeggiante fastidio delle richieste di convocazione del Consiglio per temi che in quel momento dei gruppi di cittadini sentono particolarmente importanti, e la chiusura dei cassonetti poteva essere un tema che andava affrontato subito. Come potete vedere, la mozione del 28 di ottobre, la discutiamo il 9 di marzo, pur, la convocazione, pur con la richiesta di convocazione del Consiglio siamo arrivati a mesi e mesi di distanza. Confermo quanto ha detto l'assessore Malagoli. Io, quando ho sentito diverse persone che mi chiedevano, non sapendo dare alcuna risposta, l'ho contattato, mi ha prontamente risposto inoltrandomi un messaggio di non so chi, insomma, con delle indicazioni che io poi ho fornito a queste persone, e mi ha poi ribadito il fatto di sentire la vice sindaca. Io mi sono occupato di questa cosa. Ma il ruolo del consigliere di minoranza è anche quello di comprendere la preoccupazione dei propri cittadini, che come interessano voi, interessano anche noi. Ripeto, non è il fatto di venire in consiglio un essere contro qualcuno, è per discutere un argomento nel quale questa sera ci sono state date informazioni delle quali spesso non si viene, non si ha una pronta spiegazione. Magari un consiglio fatto a distanza di qualche giorno avrebbe spiegato in maniera molto semplice le questioni e risolto ancora a ottobre invece che a marzo.
Prima di convocare il consiglio però era meglio magari accertarsi di cosa si parlava.
Comunque
ogni tanto magari sarà bello anche chiedere scusa, nel senso che abbiamo perso il tempo.
Se ritenete che venire in consiglio sia una perdita di tempo, forse il tema di occuparsi della politica.
Non essere andati a fondo prima di convocare un consiglio, questo è il problema.
Guardate,
non è una
perdita. L'argomentare in qualsiasi discussione deve basarsi poi su delle questioni oggettive. Il problema c'era o non c'era? Il problema la affitto. Poi mi rispondete al microfono, così rimane senza nessun problema. Lo stesso assessore Vicentini, con il quale mi scuso se c'era un refuso, l'ha detto Donatella correttamente, staremo più attenti a rileggere. Lo stesso assessore Vicentini ha ammesso che ci sono stati dei problemi su alcune vie. Io non so il numero. Tra i numeri.
Ah, comunque convochiamo i consigli comunali spesso. Siete magici nel convocare consigli comunali inutili, va bene, però se vi piace convocare consiglio comunale ad ogni consiglio comunale, non è un organo così, non è che lei è la bocciofila, anzi con tutto rispetto a bocciofila, ma è un modo di dire, cioè sei qua e convocare urgentemente un consiglio comunale per un non problema, forse credo che un minimo da parte vostra è dire vabbè, ok. In quel momento vi sembrava il sabato pomeriggio, tanto secondo voi dovevo convocare il Consiglio Comunale in 24 ore per risolvere il problema della chiave di un cittadino o di quello che magari vi ha contattato che andava a consegnare in maniera illecita? Allora io vi dico, attenzione, cerchiamo di essere razionali anche nelle reazioni che siano proporzionate al problema. Cioè non è che ogni singolo problema, seppur importante, se convoca un consiglio comunale, se fa un'interrogazione, se telefona un comune, se telefona una comunità. Il problema vostro è risolvere il problema o convocare consigli comunali sapendo che verranno discussi di minimo 15 giorni dopo, se non 3 mesi dopo, e quindi risolvereste comunque il problema con mesi di ritardo. Se il problema è risolvere il problema, lo si risolve con una telefonata, lo si risolve il lunedì mattina in comunità dall'ufficio tecnico, e lì si risolve il problema se fa il dovere da cittadino col dovere civico. Convocare in consiglio comunale in fretta e in furia il sabato perché vaga sul giornale la domenica o perché ci sia sto alone che dove convocare in consiglio comunale a parlare del nulla, credo che sia un modo, secondo me, poco edificante da parte vostra e dire insomma in consiglio comunale convoco. comunali. Lo vedete qua nei risultati delle vostre mozioni, delle vostre convocazioni d'urgenza sul nulla. D'urgenza, perché quando fai una mozione può essere discussa, quando fai la convocazione del Consiglio Comunale attivi un iter, per cui vuol dire bisogna attivarlo nel giro di 15 giorni, eccetera, eccetera, e quindi per parlare di cosa? Di un problema che sia urgente. Poi ripeto, so che vi piace convocare consigli comunali a random, ma va bene, insomma, è nel vostro diritto, fatelo. Permetteteci pure di dire che convocare un consiglio comunale su questo argomento è lecito, però politicamente è deplorabile anche da parte della maggioranza, che gli dice era un problema da risolvere, si poteva risolvere con una telefonata del lunedì mattina ed era risolta. Perché se l'assessore Malagoli non sapeva darvi indicazione, ve le dava Sara Balduzzi, un minuto dopo avevate la risposta, eravate contenti, potevate accontentare i vostri cittadini, avrebbero passato la domenica felici e contenti. Invece sono passati dei mesi e magari la risoluzione se la sono fatta da soli. Comunque, ripeto, chiudiamo, tanto è già, finisci pure il tuo intervento, ci mancherebbe, siamo ansiosi di vedere la sua finale, però insomma poi vi dico solo che siamo alle 23:21, passate le 23 e sono passati anche i 10 minuti previsti per una mozione, ma comunque prego finisca pure.
Io ero rimasto comunque che, e chiedo conferma alla segretaria, una volta che si è iniziato un argomento si porta a termine.
Infatti ho detto che lo porto a termine, se no avrei chiuso le 23 e se non ha capito bene le ripeto un'altra volta, finiamo, ho detto che le 23 sono passate del primo termine, sono passate anche i minuti dedicati alle mozioni se si legge il regolamento. Nonostante questo le lascio finire, nonostante siano sforati due articoli del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale. Prego finisca pure.
Grazie. Riprendendo il filo, ho ringraziato l'assessore Malagoli, ha riportato quanto ha detto l'assessore Vicentini. Il tema dei rifiuti l'abbiamo dibattuto più e più volte in quest'aula, perché è un tema che si trascina ormai da anni, quel tema della famosa tessera che siamo dovuti andare di corsa a prendere, che doveva essere attivata in un non ben determinato ottobre, non si è mai portata avanti. E comunque sia, purtroppo a distanza di mesi vediamo che il tema dei rifiuti permane, ma ne discuteremo più avanti sicuramente, perché la situazione sulla gestione dei rifiuti sul nostro territorio e non solo non è particolarmente rosea, tanto è vero che anche la stampa dà notizie di raccolte differenziate che funzionano più o funzionano meno. È il nostro diritto presentare le mozioni, le presenteremo e utilizzeremo sempre tutti gli strumenti che ci dà il regolamento, come la maggioranza utilizza tutti gli strumenti che sono legali e di regolamento per fare la propria attività amministrativa, e non accettiamo censure sugli argomenti, perché quello che per voi può essere non importante per noi lo può invece esserlo, e quindi lo porteremo all'attenzione del Consiglio tutte le volte che riteremo opportuno. Grazie.
Bravi, grazie. Quindi finiti gli interventi. Altri interventi? Allora chiudiamo, visto che sono le 23:23, credo che abbiamo finito, vorrei farvi per qualche minuto. No, basta, allora chiudiamo gli interventi, chiuso l'ordine del giorno, mettiamo ai voti la mozione, scusate, non è chiuso l'ordine del giorno perché prima dobbiamo chiudere questo. E mettiamo ai voti la mozione, il punto numero 4, quindi già approvazione della mozione del protocollo 11.960 di data 38-10-25, presentata dal Consiglio Gruppo Consigliere Rinascita Sviluppo nel ottobre 25, avente ad oggetto mancante informazione, accidenza sulla chiusura a chiave dei cosmetici per rifiuti solidi urbani nel paese di Nago, con richiesta di convocazione del Consiglio, del vigente regolamento per il presentamento del Consiglio Comunale, che è favorevole. 4 favorevoli, il gruppo partecipiamo, no 5, no, no, cosa? Ah sì, Rinascita e Sviluppo, ogni volta mi sbaglio, perché allora Rinascita e Sviluppo, 4 favorevoli, contrari, quindi 9 contrari, astenuti, Matteo Menegatti astenuto. Quindi la mozione è stata respinta, come già ripetuto. Finiamo qui per termine rispetto al regolamento, quindi sono le 23:24 e vi auguro una buona serata a tutti, grazie.